io non mi fido, perché dopo aver fatto le benedizioni oggi, se mi fido non mi alzo più, allora rimango in piedi, così almeno rimango anche sveglio. Avete fatto i compiti a casa? Avete letto la scheda?
No.
Dopo? Ah no, prima?
Ce l'abbiamo.
A dopo?
Non ce l'abbiamo neanche.
Ce l'hanno data.
Solo io, ma solo a me l'hanno data.
Sì.
A voi dopo. Scusate, non sapevo questi privilegi. Quello che dirò questa sera, vedrete, è poi riportato sulle schede in maniera più sistematica, con un linguaggio più catechetico e anche magari con un linguaggio migliore dal punto di vista teologico, rigoroso, come sa fare benissimo Don Franco. Quindi vi invito poi a riprendere le schede che verranno consegnate e a leggerle, fare i compiti a casa. Ci muoveremo questa sera partendo da una domanda che rivolgo a voi. Dopo, quando risponderemo, capiremo dove vogliamo andare, perché è facile capire dove vogliamo andare. Scusate se tossirò molte volte, ma è così. Noi come abbiamo fatto a conoscere Gesù? Come abbiamo conosciuto il Signore Gesù? Che risponde? Se volete venire anche qua al microfono, fate pure. Non c'è vergogna, non c'è voto. Come abbiamo fatto a conoscere il Signore Gesù? Attraverso i nostri genitori. E cosa hanno fatto i nostri genitori?
Ci hanno fatto pregare.
Ci hanno insegnato a pregare. E poi cosa è successo ancora dopo? Dopo di loro chi è venuto? Sono venuti i catechisti, poi? I sacerdoti, bene?
I sacramenti.
E gli educatori, eh? Poi abbiamo cominciato anche a capire che ascoltare bene la predica, la messa, poteva essere un grande aiuto per la fede. Qualcuno ha cominciato a leggere qualcosa, ad approfondire qualche argomento della fede, qualcun altro, come qui stasera, ha deciso di intraprendere o di continuare un percorso di catechesi, e quindi vedete che c'è stato un percorso. Un percorso ma che è iniziato con l'insegnamento, con le parole dei nostri genitori. Essi non ci hanno fatto leggere un documento del Papa per insegnarci come era fatto Gesù e non ci hanno neppure messo in mano il Vangelo. Non eravamo ancora capaci, no? Di leggere il Vangelo o di leggere un documento della Chiesa, però eravamo capaci, i nostri genitori ce l'hanno insegnato, di riconoscere le immagini di Maria, di Giuseppe, di Gesù, di fare il segno della croce, di imparare le preghiere e così via. E poi la nostra fede piano piano è cresciuta grazie all'aiuto dei nostri catechisti, dei nostri sacerdoti. Magari abbiamo cominciato anche ad aprire un po' la Bibbia, il Vangelo, ad essere curiosi, a capire quello che potevamo capire. Questo è stato un modo di trasmettere la fede. avvenuto dappertutto, è avvenuto in ogni angolo della terra, da quando gli apostoli hanno cominciato, dopo la risurrezione di Gesù, a testimoniare la Pasqua del Signore. Essi hanno cominciato a testimoniare la Pasqua del Signore con la loro parola e con la loro vita, e poi questa trasmissione, questa testimonianza orale della bocca con le parole si è diffusa. Questa noi la chiamiamo la tradizione della Chiesa, la tradizione della Chiesa che attraverso alcuni modi diversi ha fatto conoscere Gesù, ha diffuso la fede. Cioè, questo è importante, questo è da tenere a mente, la fede del Signore Gesù è stata trasmessa, è arrivata a noi grazie a una viva tradizione della Chiesa, una tradizione viva, una tradizione viva e io direi anche molto fantasiosa, che si adattava di volta in volta ai bisogni del tempo. Se ci fossero gli apostoli oggi, userebbero anche i nostri mezzi moderni di comunicazione, perché noi comprendiamo anche attraverso questi mezzi. E i successori degli apostoli, oggi i vescovi, il Papa, usano questi mezzi, non ne fanno a meno. E anche attraverso questi mezzi ci trasmettono la fede. Quindi c'è una tradizione viva, una tradizione viva nella Chiesa che ci ha trasmesso la fede. Innanzitutto è iniziata, come dicevamo, attraverso una tradizione orale. Cosa vuol dire? Vuol dire che le primitive comunità cristiane si mettevano attorno all'apostolo, immaginiamo l'apostolo Giovanni, l'evangelista Giovanni, oppure l'apostolo Pietro, si mettevano attorno a lui e lo ascoltavano, e ascoltavano la sua testimonianza, ciò che gli ricordava di Gesù, ed essi raccontavano che cosa Gesù aveva detto, che cosa Gesù aveva fatto, le sue parole, i suoi miracoli, e poi la sua passione, la sua croce, la sua risurrezione, il dono dello Spirito Santo a Pentecoste. Una tradizione orale viva, dove gli apostoli poi parlavano innanzitutto per primi agli ebrei, a quelli provenienti dalla tradizione ebraica, dicendo che Gesù è stato il Messia promesso da tutte le scritture, da tutti i profeti, una realizzazione piena dell'amore di Dio, dell'amore del Padre, attraverso la parola dei profeti. Poi quelli che ascoltavano gli apostoli a loro volta lo insegnavano ad altri, lo insegnavano ai loro amici, ai loro familiari, i genitori, ai bambini, e così via. Una tradizione viva, fatta innanzitutto attraverso la testimonianza orale delle parole. Poi, dopo qualche anno, non molti, probabilmente nei primi 50 anni dopo la passione, la risurrezione di Gesù, si è cominciato a decidere di scrivere i Vangeli, di scrivere il Nuovo Testamento. Alcuni testimoniano addirittura, attraverso alcuni studi fatti recentemente sui testi trovati, i studi fatti sulla carta, proprio sui reperti cartacei che hanno trovato nelle grotte, nelle vicinanze del Giordano e di Gerusalemme, no? Facendo questi studi, alcuni addirittura ipotizzano che alcuni testi del Vangelo, in particolare il Vangelo di Marco, è stato scritto prima ancora dei 50 anni, quindi nei primi 20 anni, addirittura dopo la risurrezione di Gesù. Uno dei primi a scrivere da cristiano è stato l'Apostolo Paolo, scrivendo le lettere alle sue chiese, alle sue comunità. Ma non c'è solo questa testimonianza, c'è anche la testimonianza dell'Antico Testamento. E la Sacra Scrittura dell'Antico Testamento molto probabilmente si è iniziato a scrivere nel X secolo avanti Cristo, probabilmente in quegli anni, e anche qui gli studi dicono che molto probabilmente i testi più antichi, quindi i primi che sono stati scritti dell'Antico Testamento, sono i testi che troviamo nel libro del Deuteronomio. Quindi nel X secolo avanti Cristo cominciano a scrivere i testi dell'Antico Testamento e poi mano a mano sono giunti fino a noi tutti gli altri. Sappiamo che i libri dell'Antico Testamento canonici della Chiesa Cattolica, della Bibbia canonica nostra, sono 45 e 27 invece quelli del Nuovo Testamento. Che come si è formata la Bibbia? È interessante vedere almeno due cosette molto semplici. Tutto è sempre nato prima attraverso la tradizione orale, anche quella dell'Antico Testamento. Gli antichi, che non avevano la televisione, si ritrovavano intorno al fuoco alla sera e raccontavano gli avvenimenti dei padri, degli antichi, e soprattutto quello che il Signore aveva fatto per il popolo, i prodigi che Yahweh aveva compiuto per il suo popolo Israele, i benefici ricevuti. E tantissimi avvenimenti, eventi che a loro sono capitati, guardati, interpretati, dicendo: ecco, lì c'era la mano del Signore. E poi tutti gli altri testi, perché nell'Antico Testamento troviamo anche molti testi dedicati alla preghiera, come i salmi, testi dedicati, scritti solo per la preghiera, per essere usati nella liturgia, e così via. Poi l'Antico Testamento sappiamo che racchiude alcuni, potremmo dire, diversi generi letterari. Alcuni sono prettamente spirituali, come ad esempio le esortazioni dei profeti, altri racconti storici, come ad esempio la storia del re Davide, e altri invece delle legislazioni. Attraverso alcune leggi si codificava il comportamento, soprattutto quello religioso e quello liturgico, della comunità, e così via. Quello vedremo magari, non so se c'è una sezione dedicata alla Bibbia, quanta catechesi qua ci sarà, o solo oggi
vedremo.
E poi l'Antico Testamento risponde anche ad alcune domande fondamentali della vita dell'uomo, le domande di sempre: perché io soffro? Perché sono nato nel 2012 e non invece nel 1921? Perché l'uomo e la donna sono così diversi? Perché c'è la famiglia? Perché l'uomo e la donna si guardano, si incontrano, si amano. Perché c'è il peccato? Perché non siamo capaci di volerci bene come vorremmo? E invece ci odiamo, ci ammazziamo, facciamo i furbi, facciamo i giochetti politici, così via. Tutte queste domande che l'uomo, che l'uomo si è sempre fatto. Quindi abbiamo questa tradizione viva, prima orale, e poi hanno deciso di mettere per iscritto. Perché hanno deciso di mettere per iscritto? Per diffonderla, per farla conoscere dappertutto. Questo è il motivo per cui hanno deciso di mettere per iscritto gli avvenimenti, la vita di Gesù, le sue parole, i suoi insegnamenti, per diffonderlo dappertutto e per avere un ricordo perenne che non si perdesse nel tempo. È lì, è scritto, è valido per sempre. Questi sono i motivi per cui si è deciso di scrivere le Sacre Scritture. Poi gli esperti studiano, cercano di capire sempre meglio chi erano gli autori dei vari libri, no? Però la teologia, chi studia la spiritualità, la teologia della Bibbia, dice che l'autore principale della Sacra Scrittura è Dio stesso. È Dio stesso che ha ispirato a questi uomini santi, oppure a queste comunità. Molti Vangeli sono nati non grazie solo alla testimonianza di un unico apostolo, ma grazie anche alla collaborazione di una comunità. L'apostolo aveva la responsabilità e il ricordo di aver vissuto con Gesù, di averlo ascoltato, di averlo visto, però intorno a lui c'era una comunità che lo aiutava, che lo ha aiutato a stendere il Vangelo. Questo è avvenuto quasi sicuramente con il Vangelo di Giovanni. Assieme a questa tradizione viva, che è quella della Sacra Scrittura, la Sacra Scrittura appartiene alla tradizione viva della comunità, della Chiesa, per trasmettere la fede. Assieme a questo, alla parola di Dio, che noi veneriamo, adoriamo e ascoltiamo volentieri come parola di Dio, appunto, insieme a questo, a questa, c'è una tradizione spirituale molto grande, molto ampia, che si è diffusa nella Chiesa. Vorrei fare alcuni esempi per capirci dove ci muoviamo. La prima è quella popolare, quella della pietà popolare. Pensiamo alle preghiere popolari, quelle che tutti abbiamo imparato in famiglia. Quelle sono un patrimonio prezioso che ci hanno aiutato a vivere la fede. Le preghiere tradizionali, i gesti di pietà popolare, la Via Crucis, le preghiere, il Padre Nostro, l'Ave Maria. Ad esempio anche la recita del credo fa parte della tradizione della Chiesa, e così via, e tanto altro. Ad esempio le preghiere e le laudi di San Francesco d'Assisi fanno parte della tradizione della Chiesa. San Francesco non si è espresso come un'autorità nella Chiesa, egli non era il Papa, non era un vescovo, però si è espresso come un battezzato, un figlio di Dio, no? Che portava il suo aiuto, la sua testimonianza. Ancora, noi abbiamo celebrato qualche giorno fa la festa dell'Immacolata Concezione. Sappiamo che l'Immacolata Concezione non mi sbaglio con le date, è stata definita dal Papa Pio IX, è stata definita dal Papa Pio IX nel 1854, e le apparizioni a Lourdes invece sono avvenute 3 o 4 anni dopo questa proclamazione dell'Immacolata Concezione. Questo, anche questo fa parte della tradizione della Chiesa. La Chiesa cosa fa? Attraverso la sua tradizione viva, che si esprime anche con il Magistero della Chiesa, non solo con la Sacra Scrittura, ma anche con il Magistero particolare della Chiesa, esprime la fede. Il Papa, insieme ai Vescovi, hanno deciso di proclamare come dogma di fede l'Immacolata Concezione della Vergine Maria, per consegnarla alla fede dei fedeli. E il Papa ha fatto attraverso un suo documento. La gente pregava già il rosario, sì. La gente sapeva che cos'era l'Immacolata Concezione? No. Però piano piano, vedete, le apparizioni della Vergine dopo cosa fanno? Trasmettono, aiutano a trasmettere alla gente anche una definizione dogmatica. La Chiesa dice qualcosa della fede, qualcosa di grande e di sicuro, come ad esempio quando i concili hanno promulgato i testi, i simboli della fede, il credo, quello che noi recitiamo a messa la domenica, quello lungo, che viene chiamato il credo niceno-costantinopolitano, è quel credo lì lungo, in cui le cose che si dicono lì sono cose sicure della fede, non si scappa. La Chiesa poi decide, ad esempio, di pubblicare un catechismo della Chiesa Cattolica, decide di definire l'Immacolata Concezione di Maria, così via. Dà delle definizioni precise, prende delle posizioni precise su come dobbiamo vivere la fede. Ci dà delle indicazioni chiare, precise. La fede si vive così, non si scappa e non si sbaglia, seguendo queste indicazioni del Magistero ecclesiale. Poi la gente queste cose le vive come riesce, come fa, come è capace, come sappiamo fare noi. Quindi il Magistero della Chiesa serve a questo, a dare, a consegnare, soprattutto in materia di fede, qualcosa di chiaro, ben definito, di sicuro, dove non si sbaglia. In modo particolare vorrei fare un altro esempio, un esempio molto caro alla nostra diocesi. Voi sapete che l'anno prossimo, nel 2013, ricorrerà l'anniversario dell'editto di Costantino, editto di Milano, che fu appunto redatto da Costantino nel 313 e dava la possibilità a tutti quelli che vivevano nell'impero la libertà di professare la fede, quindi anche ai cristiani. Che cosa è successo a Milano? E non solo a Milano, anche in Egitto o in altre parti. È successo che oltre ai cristiani hanno avuto il permesso, hanno potuto liberamente professare la fede anche gli ebrei, ovviamente, però anche gli eretici, anche le sette. Infatti si è diffusa quella tentazione dell'arianesimo. No? Tant'è che a Milano sappiamo che che prima di Ambrogio era salito alla cattedra di Milano il vescovo Aliano Ausentio. Cosa è successo in quel frangente? Due vescovi hanno intervenuto fortemente. Il primo, il vescovo Atanasio, vescovo di Alessandria di Egitto. Mi pare che sia diventato vescovo intorno al 323-322. E ricordando il concilio di Nicea, no, ha proclamato, ha diffuso un bellissimo testo sull'incarnazione del Verbo. Se avete tempo leggetelo, è molto bello. Sull'incarnazione del Verbo, Sant'Atanasio, dicendo, ribadendo che Gesù è vero Dio, è vero uomo. Il vescovo di Alessandria di Egitto prende posizione e dice: io sostengo vivamente questa fede. La fede in Gesù Cristo, il quale non è Dio per finta, non è Dio per gioco, non è un Dio apparente, ed è anche uomo, Gesù Cristo. Ed egli era un uomo integro, tutto d'un pezzo, non un uomo a metà. E questo Gesù Cristo, questo Dio fatto uomo, ha sofferto per davvero. Ha sofferto per davvero sulla croce. Non apparentemente. Dio non può soffrire. No, se soffre Dio, egli non era veramente Dio, era Dio a metà. No, più o meno gli ariani dicevano così. Mentre Sant'Atanasio interviene e dice: no, io sono d'accordo con il concilio di Nicea. No? Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, nato dalla Vergine Maria, fatto uomo per opera dello Spirito Santo. Ha vissuto in mezzo a noi la sua umanità pienamente ed elevata alla potenza, possiamo dire così, perché dentro di lui abitava la natura divina. E la natura divina sublimava la natura umana. Poi un altro, molti anni dopo, Ambrogio, anche egli fortemente difende questa fede contro gli ariani che erano entrati in casa sua e avevano deciso, tra l'altro, di occupare anche la chiesa. Ed egli difende, continua a difendere davvero con forza questa fede, aiutando innanzitutto i suoi cristiani, i suoi fedeli, non tanto cercando di convincere gli ariani, quanto di preparare bene i suoi fedeli, i suoi cristiani, quelli che dovevano ricevere il battesimo. Anche questa è una tradizione viva della Chiesa, dove l'aspetto del magistero della Chiesa, due vescovi che parlano, no? Si mischia alla spiritualità, alla tradizione spirituale della Chiesa. Questi due momenti, queste due dimensioni della tradizione della Chiesa, in uno come Sant'Ambrogio, si intersecano, si incontrano. La spiritualità cristiana e l'insegnamento autorevole del Magistero della Chiesa. Ecco, noi abbiamo queste ricchezze, abbiamo ricevuto dalla Chiesa, dalla comunità cristiana, dalle nostre famiglie, tutte queste ricchezze che non dobbiamo tralasciare, che dobbiamo tenere presente, ma che forse conosciamo poco. E avremo bisogno di conoscerle meglio, perché se le conosciamo meglio diventiamo più ricchi. Se invece le conosciamo poco, la nostra fede rimane una fede bambina, una fede del catechismo e non una fede adulta. Quindi questa tradizione viva deve continuare ad essere viva anche grazie a noi, alla nostra preparazione, alla nostra fatica. Qualche volta è faticoso studiare, a riprendere queste cose, andare a rileggere, a rivedere, conta un po' di fatica, però dopo uno si accorge che è ricco, che è arricchito, perché la sua fede è diventata più ricca, più grande, più forte, più sicura, più piena, più solida. Ok, ecco, questo è quello che noi abbiamo ricevuto e questo è quello che noi siamo chiamati a far fruttificare, soprattutto e innanzitutto dentro di noi. Mi sembra che siano queste le cose che dovevamo dirci un po' questa sera, su questi argomenti importanti. Ripeto, nella scheda che Don Franco ha preparato c'è un linguaggio più completo, più fatto meglio, più dottrinale, ecco, il mio è stato un po' più narrativo, per spiegare che cosa sono queste cose vive della tradizione della comunità cristiana. Adesso, se qualcuno ha qualche domanda da fare o qualche dubbio riguardo a tutto questo, lo può fare. Non ho detto tutto, ci sarebbe ancora da dire qualcosa sul Magistero della Chiesa, per esempio, no? Però soprattutto quando la Chiesa interviene riguardo alla dottrina sociale, la dottrina sociale della Chiesa, oppure la dottrina morale, ecco, queste sono cose diverse che non riguardano direttamente gli articoli di fede, però anche questo fa parte del Magistero della Chiesa, che non è forse la fede per parlare della dottrina sociale e della dottrina etica della Chiesa, però siamo fatti un po' un'idea. Adesso magari, ripeto, chi vuole fare delle domande o delle osservazioni lo può fare liberamente.
Nel senso che tu hai ricordato molto, molto appropriato l'importanza dell'editto di Costantino, no? Che ha sancito non tanto la libertà per i cristiani, ma ha sancito un concetto fondamentale, cioè la libertà religiosa. Ecco, cristiani allora molto contenti perché potevano professare pubblicamente la loro fede, ma è un principio molto importante perché viene affermato qual è quello che è il diritto fondamentale di ogni altro diritto, che è la libertà di esprimere la propria fede. E la proposta era quella di, visto che siamo nell'anno della fede e il Papa appunto ha indicato come riferimento i documenti del Concilio Vaticano II del Catechismo, esiste un documento che è da questo punto di vista profetico, che è la Dignitatis Humanae, proprio perché che parla della libertà religiosa e che è stato purtroppo molto frainteso dopo il Concilio Vaticano II, che si è voluto farlo passare come un documento non più in linea con la tradizione perché voleva affermare che tutte le religioni eguagliavano, si equivalevano. Questo non è quello che afferma quel documento, ma è profetico perché noi stiamo andando sempre più incontro a un mondo dove viene negato questo diritto fondamentale. In questa epoca, in questa nostra epoca, ci rendiamo conto che l'attacco ormai quasi frontale in gran parte del mondo è per l'espressione pubblica della fede cristiana. I martiri del Novecento sono tantissimi, ma leggiamo ormai sulle cronache dei giornali di tutti i giorni dove i cristiani perseguitati negli altri paesi, ma anche nell'Europa, per esempio in Francia, che è il primo paese che si è convertito in Europa, è stato il primo paese della cristianità, se vogliamo, la persecuzione religiosa, in particolar modo nei confronti del cattolicesimo, è viene portata avanti attraverso le leggi, attraverso una persecuzione fiscale, attraverso sistemi, diciamo, burocratici. Quindi io proporrei, nello sviluppo della continuazione della catechesi, di dare un po' risonanza a questo documento, perché il problema della libertà religiosa in quanto tale sarà il problema degli anni a venire. La seconda cosa, mi sembrava di chiedere più che altro una conferma su questo tipo di interpretazione, quando appunto dicevi che all'inizio la tradizione era orale, no? Beh, giustamente Gesù non ha scritto niente e i primi catechismi, i primi Vangeli nascono intorno dopo i 20 o 30 anni dopo la morte di Cristo, come necessità proprio per la Chiesa, per la propria catechesi. Ecco, quindi la tradizione orale di allora, se noi la riportiamo al tempo degli apostoli, era il magistero vivente di allora. Quello che voglio dire è che questo magistero non si è fermato alla tradizione di allora, quello che ha fissato poi in modo definitivo come norma nei Vangeli, ma si è sviluppato continuamente. E un po' sostanzialmente quello che voglio dire è che la tradizione, essendo il significato proprio intrinseco della parola trasmissione, è questo costante magistero vivente che si cresce continuamente approfondendo la parola di Dio nel tempo con l'aiuto dello Spirito Santo. Cioè non, alle volte corriamo il rischio di pensare alla tradizione come qualche cosa che è scritta in qualche libro ed è un po' staccata dal magistero vivente. Invece è questo magistero vivente costante nel tempo che si accresce e continua a svilupparsi.
Grazie. Vorrei aggiungere questa cosa. Si può capitare che quando nella Chiesa, nelle nostre comunità, si parla di tradizione, si dica di ciò che appartiene al passato. Quella lì è una comunità tradizionale, no? Invece quell'altra è una comunità viva, vivace, dove si fanno le cose nuove, no? Ecco, qualche volta c'è il rischio di cadere in questo modo di dire, in questo linguaggio, no? Ma io vi ricordo che già da qualche anno il cardinale Martini ci aveva aiutato a comprendere che cosa significa la tradizione. Attraverso che cosa? Attraverso la celebrazione liturgica e poi anche diocesana della tradizio simboli della nostra diocesi, che risale ad Ambrogio. Voi sapete che nel sabato in tradizione simboli, il sabato prima della Domenica delle Palme, il vescovo in diocesi, già Ambrogio, consegnava ai catecumeni il simbolo del credo, il simbolo della fede, che loro dovevano imparare a memoria e a recitare poi nella notte di Pasqua, quando avrebbero ricevuto il battesimo. La tradizione non riguarda ciò che appartiene al passato, ma la tradizione è la consegna continua della fede che la comunità cristiana fa a tutti. Questa è la tradizione. Quindi è un valore la tradizione della la consegna continua dei simboli e del linguaggio, della spiritualità, della profondità, della bellezza, della grandezza della fede, della verità della fede. Ecco, la tradizione è innanzitutto questo. Quindi, come sottolineava anche lui, è una tradizione viva, non riguarda una cosa morta, una tradizione viva che anche appunto grazie al magistero continuo dei nostri pastori da San Pietro in avanti continua a consegnarci la fede. Altri?
Di questo fatto della tradizione orale, era il discorso della manipolazione che potesse avvenire perché poteva essere letta in modo diverso col passare degli anni e quindi potevano esserci dei cambiamenti che potevano appunto diventare delle, potevano essere interpretazioni personali. Questa, a me era stato detto che la comunità di allora, soprattutto quella di allora, ma io mi domando poi successivamente, era una comunità che aveva una, come si può dire, una grande, c'era la verità, veniva corretta reciprocamente, come se uno con l'altro facevano da verifica su quello che veniva trasmesso. Però io mi domando, in quel momento sì, e successivamente, cioè fino a quando questo può essere avvenuto e se non possono esserci state comunque delle manipolazioni e dei cambiamenti successivi.
Oh, la storia è stata molto complessa, non così semplice. Facciamo un esempio. Se io adesso racconto qualcosa a lei, no? Quello che lei lo dice a tutta Varese, no? Tra una settimana quello che io le ho detto è diventata la montagna, come appunto poteva accadere, no? Con la testimonianza orale degli apostoli, dopo ciascuno ci aggiungeva un pezzo e poteva accadere, è accaduto che ci sono stati alcuni che hanno non solo ingrandito le cose, ma hanno esagerato anche ciò che gli apostoli testimoniavano, e magari anche lasciandoci vincere dalla curiosità, dalla eccessiva curiosità, no? Hanno cercato di rispondere ad alcune domande che non c'entrano niente con la fede. Di che colore aveva i capelli Gesù? Ammettiamo, non so, non dico che rispondevano a queste domande, ma come si comportava Gesù da bambino, no? Una curiosità. Piacerebbe sapere Gesù come era da bambino, a tutti, anche a me piacerebbe sapere Gesù come si comportava a scuola quando andava a imparare a leggere e a scrivere nella sinagoga, no? Sarebbe bello saperlo, ma questo non ha nessun interesse con la fede, questo non ci aiuterebbe a crescere nella fede. Ecco, dopo c'erano questi rischi, e allora che cosa è successo? Sono successe queste cose che appunto alcuni sono lasciati vincere da questa tentazione, no? E hanno prodotto tantissimi racconti, tantissimi scritti che sono i cosiddetti Vangeli apocrifi. E poi invece c'è stata la comunità cristiana che ha redatto i Vangeli, e poi i responsabili della Chiesa, della comunità, si sono accorti che avevano bisogno di riunirsi, di trovarsi a un certo punto, no, per dare delle definizioni sicure, precise, per non correre questi rischi, che poi ciascuno si aggiungeva un pezzo, che poi si dicevano delle grossolanerie, che poi si esagerasse, che poi eccetera eccetera eccetera, e sono nati appunto i sinodi, i concili, per dire i testi del Vangelo in cui noi crediamo che sono utili per la fede sono questi, non sono altri. Quando questo è iniziato subito nel terzo, quarto secolo, subito, non sono passati molti anni, subito si sono accorti che c'era bisogno di chiarezza, no? I concili sono stati fatti molto presto, per dare appunto sicurezza alla fede, alla gente, non per questo dovete fare credere quello che dico io, quello che diciamo noi, ma per dare una sicurezza, una chiarezza alla fede. Se non ci fosse stato questo, già c'è tanta confusione oggi, no? Immaginatevi voi, no? Immaginatevi voi che confusione del professare la fede.
Guardando la tradizione, come si sviluppa nella storia, talvolta vengono dei dubbi. Come si può giustificare la deviazione dei protestanti, di Lutero? Sono nella fede o no? Secondo me sono nella fede, se forse talvolta hanno anche una fede più forte della nostra. Come contestare, giustificare il distacco degli ortodossi? E nasce questa, che la tradizione, senz'altro i costumi locali influiscono poi in una tradizione, senza entrare in contrasto nel discorso iniziale. Quello che fa paura è la deviazione che accennava poc'anzi. Io per esempio, quando mi trovo di fronte alla frase a chi rimetterete i vostri i loro peccati saranno rimessi, a chi li riterrete saranno ritenuti, secondo me è una frase assolutamente in contrasto con il messaggio di Cristo. A me viene il dubbio che Gesù Cristo abbia detto quella frase, perché lui viene giù, si incarna, si fa pendere ad una croce e poi a Pietro, pastore e pescatore ignorante, gli dà il potere di mandare all'inferno la gente. Dato un dubbio sulla tradizione e anche su certe parole del Vangelo stesso.
Qualcuno sa rispondere?
Da provocatorio.
Esaminato l'argomento che gli è stato sottoposto, ha ritenuto di dover rinviare e verificare e indicare quello che gli ha proposto a riguardare e a ripensare. Non è che lo voglia mandare all'inferno. È una correzione fraterna di tempo. Se un sacerdote qualche motivo richiede, è avvenuto per un santo, quale il Padre Pio, io non l'ho conosciuto e non l'avevo in gran simpatia, guardo un po' da un punto di vista umano, però a furia di sentirne parlare ho detto però sono stato un bello stupido. Le rimandava di persone che poi sono state, a meno quelle di cui si viene a conoscenza, perché quelle che non sono più tornate o avevano da ridire, ciao, io non ho sentito parlare, ma taluni che sono stati rinviati a casa per poi tornare, sono stati felici e contenti di aver avuto questo risultato.
Non so se non lo capisco perché un conto sta avvenendo, un conto di Lucifero, e nella frase del Vangelo, superata la frase del Vangelo, ma si può, perché nel cuore della Chiesa, quando si sono scontrati, allora, allora, non serve solo a darne le risposte, serve anche a farti delle domande. Io non vi do la risposta a queste domande qua. Ve la andate a cercare voi, e la prossima volta nei gruppetti ne parlate, perché serve a questo. Serve al dibattito nei gruppi, serve per dibattere, per testimoniare tra di voi e per rispondere a qualche domanda, a qualche dubbio. A casa adesso non accontentatevi di leggere la paginetta di Don Franco. Cercate di rispondere a queste provocazioni, è importante. I nostri fratelli protestanti e ortodossi sono nella fede, perché? Perché essi sono nella fede, nella nostra stessa fede? E poi, perché invece sono diversi? Che cosa hanno di diverso? Cosa abbiamo di diverso? Perché non siamo ancora in piena comunione? Sono nostri fratelli, ma non siamo ancora in piena comunione. Stiamo camminando verso la piena comunione. Perché? Che significato ha nel Vangelo questa frase? A chi rimetterete i peccati saranno rimessi. a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Cosa vuol dire questa frase? Cosa voleva dire Gesù? E che cosa dice oggi la Chiesa su questo? Queste risposte dovete cercare voi, che questo è, avete gli strumenti, avete il Vangelo, avete il Catechismo della Chiesa Cattolica, avete i documenti del Concilio Vaticano II. Oggi poi su questi argomenti ci sono anche alcuni libri e alcuni siti internet fatti bene, fatti davvero molto seri, anche della nostra diocesi, fatti molto bene, seriamente, da persone molto preparate ed esperte, con un linguaggio bello, chiaro, teologico, ma fatto bene, bello. Ecco, abbiamo gli strumenti, abbiamo gli strumenti, cerchiamo di usarli e di rispondere a queste domande. Trovare il risotto pronto non aiuta. Invece il piacere della ricerca, voglio cercare la verità, la voglio cercare, trovare io, proprio il piacere di cercare, di trovarla.